bravo, tu sei sempre bravissimo.
24 mattino.
Le 8:19 minuti di venerdì 11 ottobre, care ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo buongiorno e buongiorno a Paolo Mieli. Paolo, eccoci.
Buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori. Non c'è bisogno che torni sul caso Unifil, hai già spiegato bene tutto tu, se non per dire, dare alcuni giudizi. Uno, che il ministro Crosetto ha fatto più che bene a usare toni durissimi nei confronti dell'esercito israeliano, e me ne sono convinto leggendo la cronaca e il resoconto del Guardian, che fin dal titolo scrive che l'esercito ha sparato deliberatamente, sottolineo deliberatamente, contro questa missione, questa nostra missione, o almeno missione guidata da noi, e la prova che sia tutto stato deliberato, cioè quindi non un colpo incidentale, ci può sempre stare durante la guerra che parta un colpo e che raggiunga una missione dell'ONU o qualsiasi altra destinazione, ma è che loro avevano avvertito: spostatevi, se no noi vi veniamo addosso. Loro hanno detto: non ci spostiamo, non è che prendiamo ordini dall'esercito israeliano, noi abbiamo una missione concordata in sede internazionale delle Nazioni Unite, e l'esercito israeliano ha sparato lo stesso. Quindi il tono, ripeto, il tono di Crosetto è giustamente durissimo, è uno di quei toni dopo i quali c'è solo il ritiro dell'ambasciatore e la rottura delle relazioni diplomatiche, insomma è una cosa non comune. E poi c'è da fare un ragionamento sul fatto, ci sono da fare due ragionamenti, uno sul fatto che oltre, come ha messo bene in evidenza ieri sera Romano Prodi in un intervento immediato, non è uno sparo contro l'Italia ma contro il mondo, contro le Nazioni Unite, insomma che Israele sia in tensione con le Nazioni Unite e che Gutierrez, il segretario delle Nazioni Unite, non faccia nulla per attenuare questo scontro. Ieri ha incontrato il ministro degli esteri Lavrov e ha accettato con entusiasmo di andare in Russia, a Kazan, per un vertice dei BRICS che si terrà dal 22 al 24 ottobre. È una cosa di per sé normalissima, però insomma ci sono delle implicazioni che non possono sfuggire ai nostri ascoltatori, almeno quelli esperti di politica internazionale. E poi c'è una seconda riflessione da fare, questa la fanno in molti, sul fatto che queste missioni UNIFIL, prima tra tutti Roberto Arditi in un articolo molto intelligente sul Tempo, che forse queste missioni UNIFIL che non riescono a ottenere nessun risultato, avrebbe dovuto questa qui disarmare i contendenti, ma è vincolata al fatto che i contendenti vanno disarmato in armonia sotto la guida dell'esercito del paese che li ospita, cioè l'esercito libanese, che come sappiamo non è un esercito autonomo, no? Che agisce indipendentemente dalla protezione iraniana, e quindi si risolve, non che loro si siano messi al servizio degli iraniani, però ciò rendeva impossibile la loro missione, per cui stanno lì, rischiano la vita, come si è visto nella giornata di ieri, e stanno per anni e anni senza poter svolgere il loro compito se non stando lì, capisci? Certo, certo. E quindi questa è una cosa che ci dice che li mandiamo a fare, li mandiamo solo a rischiare la vita e basta, perché poi della missione non potranno di quelli che sono i compiti della loro missione non potranno fare nulla. Certo. In margine a questo, insomma, un caso di cui mi sarei occupato se non ci fosse stata questa insomma questo grande evento che coinvolge il nostro paese, sarebbe stata una cosa di cui si occupano molto i giornali statunitensi, ma se ne occupa anche Davide Frattini sul Corriere della Sera, che è stato, si è scoperto che fine ha fatto Khanil, che è il capo dei Pasdaran iraniani, il quale, secondo proprio fonti iraniane, sarebbe stato arrestato, cioè si pensava fosse stato ucciso in Libano dagli israeliani, invece è stato arrestato a Teheran perché stanno cercando di individuare chi è la spia che dà al Mossad le informazioni in base alle quali riescono a uccidere così tanti leader di Hamas, di Hezbollah, dappertutto, compresa la stessa Teheran, e sembra che lo abbiano individuato tra uno dei suoi collaboratori o alcuni dei suoi collaboratori, e che durante questo interrogatorio Al-Khani, che pure non era lui direttamente responsabile di questo caso di spionaggio, abbia avuto un infarto. È un giallo di quelli da film, questa storia dei cani, così, però ovviamente i giornali poco se ne occupano, se non il Corriere della Sera, perché l'altra notizia è
dominante,
assolutamente dominante. Venendo all'Italia, c'è il caso di spionaggio. Io ti ho ascoltato con attenzione, lì in parte sono d'accordo con te, che sono gente che ha capito che si può spiare facilmente. Stiamo al terzo, questo è il terzo caso, perché c'è anche quello del 24enne Carmelo Miano, scoperto a Roma, che trafficava su cose in contatto con i
siti. Sì, un'altra
russi.
Vicenda, se posso, Paolo, una vicenda che ha avuto una breve esplosione la settimana scorsa e poi è finita un po' sotto traccia. Sotto traccia, no, diciamo sotto traccia.
Sì, però appunto. Tre sono tante e soprattutto migliaia e migliaia. Allora, la loro giustificazione è in sintonia con quello che dicevi tu. Noi accumuliamo, alcuni dicono perché siamo maniaci di questo tipo di gioco, e si sottintende che poi qualcuno a cui venderli lo troveranno. Alcuni dicono che è proprio un tic nervoso, come fumare oppure bersi un bicchiere in più di whisky, non lo so, capisci che loro hanno questa mania nervosa, però sono davvero tanti, e soprattutto per il momento vengono fuori a quintalate esponenti della destra, del centrodestra. Ora, siccome il centrodestra, soprattutto il partito Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, è quello che si è affacciato più recentemente alla politica, insomma, che potesse andare al governo, si è scoperto un anno, due anni prima, e prendere la guida del governo, si è scoperto un anno e due anni prima che poi ci andasse effettivamente nel 2022, diciamo dal 2020, dalla crisi di Salvini che ha preso spazio a Fratelli d'Italia, e quindi è ovvio che questi siano andati a guardare tra di loro. Però innanzitutto ce n'è molto anche per Salvini. Ieri abbiamo saltato la notizia che tutti i dossier sui russi, sui rapporti fra Salvini e la Russia, erano stati anche quelli abbondantemente intercettati e visitati da questi spioni. E poi è legittimo che quelli lì, che ogni giorno Giorgia Meloni e sua sorella, che vedano ogni giorno i loro nomi spuntare perché gli hanno spiato i conti, le mosse.
Sì, devo dirti, guarda, io ti dico francamente, io sulla questione del bancario sono un po' più perplesso all'inserirlo in questo filone, perché veramente a guardare anche gli altri nomi coinvolti mi sembra un caso di voyeurismo, collegato anche al fatto che queste sono le persone che hanno il potere politico in questo momento, e quindi quando vai a guardare, non vai a guardare il conto di Alice Schlein, perché non te
allora,
che forse a Lugano, che forse a Lugano peraltro, però questo non lo so, non lo posso dire.
Lugano, ma Alice Schlein ne occupo dopo. È che sì, è vero quello che dici, però loro rispondono che probabilmente il fatto che vadano a vedere anche Antonello Venditti o non so chi può essere una cosa di copertura. Roberto, cioè, se io volessi Sì, Roberto Bolle, può essere una cosa che si fa. Se io voglio vedere i conti dei giornalisti del Sole 24 Ore, magari poi ci metto un centinaio di personaggi a casaccio, tanto questi ne facevano migliaia al giorno di accertamenti, in modo da confondere le acque. La vera assenza è di personalità di ogni tipo che facciano parte dalle frontiere del centrodestra all'estrema sinistra. Non c'è nessuno per il momento, almeno che, tranne casi rari, ma io non me li ricordo, non mi vengono in mente. E quindi questo legittima un sospetto, legittima, certo. se continuano a venirne fuori che guardavano la Russa e Meloni e la sorella, anche tu mi dovrai concedere che è qualcosa di sospetto, che è legittimo il loro sospetto. Però per adesso sto al teorema Bolle, cioè che li guardavano a casaccio per poterli ricattare, oppure perché avevano una nevrosi compulsiva, per curiosità forte, curiosità, perché uno, perché poi un po' di tempo ci vuole, uno che passa le giornate a andare a farmi vedere il conto di Bolle, ma te ti verrebbe mai in mente di vedere?
In tutta sincerità no, però sai, la gente.
Allora, ieri è stata una giornata parlamentare che riguarda, insomma, coinvolto più volte Renzi, perché Renzi ha deciso di dare battaglia su due fronti. Uno, di raccontare che la Russia ha avvicinato una sua senatrice, Daphne Musolino, e l'ha avvicinata a, che stavano mangiando in due tavole separate al ristorante del Senato. A un certo punto lui si è avvicinato e gli ha detto, e gli avrebbe detto, perché la Russia nega, ma perché non voti per noi? Mi sembra un goffo tentativo da parte della Russia, però tutto è possibile perché sono anche goffi. E la Russia si è ritrovata protagonista anche in un secondo affondo che ha fatto Renzi sempre ieri al Senato contro il ministro della Cultura, per quell'affare dell'NCC di Frosinone che ha messo alla guida di un'istituzione culturale.
Allora, l'ex assessore di Frosinone, abbiamo raccontato da queste parti, che è stato messo alla guida dell'ALES. L'ALES, che nessuno conosce, diciamo, o che pochi conoscono, è una società importantissima, perché è una società in house del Ministero della Cultura che si occupa di tutta la parte dei servizi che riguardano la bigliettazione, le guide, i servizi interni,
allora,
musei, eccetera.
Visto che tu allarghi, diciamo che lui si difende dicendo, ma io non sono un ex NCC, a parte che ce l'ho ancora la ditta, perché poi non voglio fare politica a vita o fare questa cosa a vita, quindi tornerò al mio lavoro, ma sono ex assessore, cioè ho un passato di amministratore politico, quindi del tutto legittimo che pensi a me. Ma non è questo il punto, è che per polemizzare con Giulli, secondo me Renzi ha fatto due infortuni, uno meno grave e uno ai miei occhi più grave. Quello meno grave è di andare a ripescare le battute sul Conte Mascetti.
La supercazzola di Giuli in Commissione Cultura, eccetera.
Ormai lui è un uomo abbastanza capace di fare dell'ironia, non c'era bisogno di andare a riprendere quella che avevano fatto tutti, ma proprio tutti i giornali lo stesso giorno. La seconda è che a un certo punto gli ha detto, vedo che lei sta tremando, che ha le mani tremolanti, ora e la Russa, che aveva già il dente avvelenato per l'altra vicenda, dice, no, non mi pare affatto che stia tremando. Ora, questo può darsi che Giulli stesse tremando, sai, uno, anche tu, se facessi
la prima volta a rispondere da ministro in un'aula parlamentare, ragazzi, è una cosa notevole, no?
Voglio dire, mettiamo anche che tremi per motivi suoi fisici, ma insomma non mi sembra. Non mi sembra una cosa molto elegante, ecco, direi perlomeno inelegante. E tu lo so, vuoi arrivare alle Shine.
Dobbiamo chiudere. Guarda, facciamo così: chiudiamo con Ellie Shine, che ho visto che vuole fare la regista dopo aver fatto la segretaria del PD. Ho letto.
Esatto, ieri si è fatta interrogare sul fatto che ama cantare. Sono ormai video che spopolano su lei che canta Occhi di Gatto, oppure lui ama lei, lei ama lui. Ma, e poi l'intervento di cui parlavamo ieri mattina, lei ha detto sì, certo canto perché mi piace cantare, ma il mio sogno è di fare la regista. Io sono qua con un contratto a termine, ho usato questa parola, che per lei la politica è un contratto a termine, e che vuole fare la regista, e secondo me anche su questo verranno fuori. Allora di Chiara Caselli non posso parlare.
No, magari ne parliamo lunedì, dai. Caro Paolo, siamo veramente in chiusa.
Allora vieni domani, Il corsivo di Luigi Mascheroni
niente.
Ma che ti costa? Un minuto.
Ho detto no. Dai, ci sentiamo. Okay, a lunedì. Ciao.
Ma noi ci siamo domani?
24 mattino.
Il caso del bancario appena citato, il bancario di Bitonto, che se n'è andato a vedere come erano messi i conti correnti di decine, se non centinaia, di persone famose e meno famose, tra cui i vertici di governo, è appunto solo l'ultimo caso, e forse non collegato, questo lo vedranno i magistrati, a un ragionamento più in generale sul dossieraggio, lo dicevamo prima. È un po' la coda lunga, se volete, del caso Striano, chiesa sul presunto dossieraggio condotto appunto da Pasquale Striano, luogotenente della Guardia di Finanza che ha lavorato presso la Procura Nazionale Antimafia. Si aprono tre domande, ci pare di poter dire, tra le tante, però quelle che ci sembrano più rilevanti. C'è un problema di dossieraggio che riguarda in particolare l'attuale classe di governo? Primo punto. Secondo punto, c'è un problema di vulnerabilità delle banche dati che riguardano alla fin fine tutti noi? Si faceva l'esempio questa mattina, immaginate di litigare con il vostro vicino di casa o un vostro parente che fa il bancario nella stessa banca nella quale avete il conto corrente, oppure che fa il maresciallo della Guardia di Finanza. Gran parte dei marescialli della Guardia di Finanza sono naturalmente persone per benissimo che non farebbero mai nulla di questo genere. Pensate a immaginare che cosa può succedere. Terzo, come proteggere tutto questo da persone che hanno legittimo accesso a questi dati, ed è la grande questione, la questione centrale. Di una parte di tutto questo, per i pochi minuti che abbiamo a disposizione, parliamo con Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, vicepresidente del Copasir. Donzelli, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Ma non ci sente. Intanto salutiamo Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato e membro del Copasir. Buongiorno Borghi, ci sente lei almeno?
Sì, io la sento, spero che mi sentiate anche voi. Buongiorno.
Sì, la sentiamo perfettamente. Allora guardi, facciamo una cosa Borghi, partiamo con lei, poi parleremo con Donzelli e parleremo anche dell'aspetto più strettamente politico della cosa. Donzelli c'è intanto, buongiorno, eccoci.
Buongiorno, io vi sento benissimo.
Ah, benissimo, perfetto, non la sentivamo noi evidentemente. Senta Borghi, vorrei partire a questo punto, partiamo dall'opposizione, capogruppo Italia Viva al Senato, membro del Copasir appunto, del Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi di Sicurezza. Vorrei capire come leggete voi dall'opposizione tutto questo, come leggete queste vicende. Ho letto sui giornali oggi che ha rilasciato qualche dichiarazione nella quale dice: occhio, il rischio qua è che si inseriscano anche potenze straniere, potenze potenzialmente ostili.
Guardi, purtroppo non è la prima volta che accade. Forse lei ricorderà che nel recente passato lo stesso Matteo Renzi fu vittima di una diffusione di notizie e si vide propagato sui giornali con dovizia di particolari il suo conto corrente, piuttosto che le sue modalità con le quali, in maniera del tutto legittima, aveva deciso di acquistare la sua casa di abitazione personale. Allora non ci fu grande motivo di scandalo, poi la giostra gira e oggi succede ancora in maniera, voglio essere molto chiaro, in maniera del tutto inaccettabile, e mi faccia dire anche con l'esigenza di approfondire la vicenda non in chiave manichea ma per la tutela delle nostre istituzioni. Io penso che questa vicenda ci consegni tre elementi. Il primo: spero la consapevolezza sempre più diffusa che il tema dei dati, delle banche dati, della tutela, della riservatezza delle notizie, delle informazioni è una questione estremamente delicata. Insomma, i dati oggi sono una nuova miniera, sono una nuova fonte anche di guadagno e possono essere utilizzati in tanti modi, anche in modi inappropriati, quando anche fossero dati assolutamente ineccepibili, formalmente corretti, oggetto di transazioni commerciali legittime, intendiamoci. I dati che noi come dire, possediamo rispetto alle nostre attività personali sulle banche non devono essere considerati dei dati frutto di attività illecite o illegittime, ma devono essere considerati dati tutelati e di estrema come dire, riservatezza. Seconda questione, abbiamo un problema di tenuta delle banche dati. Pronto?
Sì, sì, la sentiamo perfettamente. Sì.
Abbiamo un problema di tenuta delle banche dati e questo è un warning clamoroso nel momento in cui stiamo discutendo, per esempio, di aprire al mondo privato dal punto di vista dei satelliti e degli scambi delle informazioni. La terza questione è una questione che riguarda noi classe politica, perché noi abbiamo sdoganato con una legge che è stata impropriamente definita la cosiddetta spazza corrotti, che qualcuno ha fatto e che altri non hanno cambiato, l'idea che le transazioni economiche dei parlamentari, delle alte cariche della Repubblica, dei vertici istituzionali siano oggetto di sospetto. Tant'è vero che se io faccio qualsiasi bonifico, questo bonifico viene definito segnalazione di operazione sospetta, viene trasferito in una banca dati che sta alla Banca d'Italia e su questo ci si può accedere in maniera del tutto impropria.
Non solo io, ma tutti quelli
che lavorano con me.
Nel modo nel quale l'ha fatto Siano. Allora, siamo andati un filino lungo, abbiamo una breve pausa e poi vorrei sentire Donzelli su questi punti che mi sembrano interessanti, perché poi sono, alla fine immagino che anche gli ascoltatori concordino, il cuore del problema, perché si parla di questioni che riguardano le istituzioni e la sicurezza di tutti noi e dei nostri dati, che sono essenziali. E secondo punto, con Donzelli, se vedono una manovra precisa nei confronti della maggioranza e del governo. Una pausa brevissima.
24 mattino.
Dunque, Giovanni Donzelli, che come diciamo deputato dei Fratelli d'Italia, anche vicepresidente del Copasir. Donzelli, partiamo dalla cosa più strettamente politica, se così vogliamo definirla. Mi sembra di capire che voi vediate una manovra nei confronti della maggioranza e del governo.
Beh, sicuramente c'è una parte della sinistra, non mi riferisco certamente al collega Borghi, da sempre sensibile, e tra l'altro anche in passato Matteo Renzi ne è stato vittima, però c'è una parte della politica italiana che considera la democrazia plasmabile. Se comandano loro va bene, se vince qualcun altro, chi vince non piace, a quel punto qualsiasi strumento diventa lecito per sostituirlo, per metterlo in difficoltà. E questo è un problema è un tema eversivo, perché la democrazia funziona se va bene che vincano tutti, non se va bene solo se vince la corrente maggioritaria del PD. Credo che ci sia un tema da affrontare politicamente molto serio. Ci danno dei complottisti quando lo denunciamo e poi emergono continuamente vicende che fanno, che confermano che ci sia questo problema in Italia.
Ma quindi lei riconduce, e poi veniamo alla questione banche dati, lei riconduce la vicenda Striano, così come altre vicende, esattamente a questo. Cioè lei dice c'è un pezzo di sinistra che sta cercando di, per così dire, ribaltare il tavolo tramite il dossieraggio.
Guardi, c'è sicuramente un pezzo di sinistra che non ha accettato ancora il responso delle elezioni, e c'è sicuramente qualcuno che non so se è in contatto o per volontà o per mandato o per amicizia o per captatio benevolenze, che lavora in queste direzioni tutte le volte. Il caso Striano, sono pochissimi i personaggi dell'opposizione coinvolti e nessuno del Partito Democratico nel dossieraggio di Striano, quindi ovviamente i dubbi vengono anche in questo caso. Questo vedremo, probabilmente è un banchiere che ha fatto da solo, non lo so, ci sarà qualcuno dietro, spetterà la magistratura a valutarlo, però sicuramente c'è tutta la classe di dirigente apicale del governo in modo sistematico e pesante. Sì. Poi c'è dietro un progetto, non lo so, lo vedremo, non spetta a me dirlo. Dico che tutto questo è un problema per la democrazia e le istituzioni.
Invece sull'altro punto, Donzelli, poi torniamo a Borghi, mi sembra che i due punti più generali, no, sollevati da Borghi siano fondamentali, sono quelli con i quali aprivamo la trasmissione, cioè la sicurezza delle banche dati, chi ci accede, come ci accede, eccetera eccetera. È una questione aperta. Oggi leggevo su qualche giornale che addirittura la maggioranza starebbe pensando a una legge, però che cosa si può fare in una situazione di questo genere?
Guardi, vedremo, stiamo valutando attentamente se c'è una carenza normativa. Non è detto ci sia, nel senso che alla fine questa vicenda ne veniamo a conoscenza perché c'è un'inchiesta. Se c'è un'inchiesta vuol dire che c'è stata una legge violata e quindi vuol dire che delle norme ci sono. Sono già stringenti, possono essere migliorate, ci lavoreremo in Parlamento trasversalmente da questo punto di vista, perché è un tema che dovrebbe riguardare tutto l'arco parlamentare sulla sicurezza dei dati. È evidente che oggi, come diceva Borghi, sono una miniera, può essere la fonte di ricchezza, la fonte di ricatto, la fonte di gestione di potere più importante e delicata che possa esserci. Aggiungo, con l'intelligenza artificiale tutto questo si moltiplica per mille, perché la gestione dei dati insieme all'intelligenza artificiale può condizionare completamente i destini e le vite e le indicazioni politiche, culturali e non solo di una nazione. Poi ci sono le nazioni estere che potrebbero approfittare di questa vulnerabilità per condizionare anche le posizioni dell'Italia sullo scacchiere geopolitico. Sono temi molto seri su cui dobbiamo fare degli approfondimenti, ma a prescindere da tutto questo c'è un tema politico. Quando mi riferisco alla democrazia plasmabile, io sono rimasto impressionato oggi anche, e non è un argomento slegato anche se può sembrare, da un'inchiesta della Verità che riporta il tentativo di un componente dell'antimafia di depistare la commissione antimafia, perché quello che sta scoprendo sulla commissione antimafia in Parlamento sull'uccisione di Borsellino non torna rispetto alla narrativa che finora è stata fatta. Allora bisogna,
sì, si riferisce a un pezzo, mi scusi Donzelli, l'ho preciso, si riferisce a un pezzo di Giacomo Amadori su Scarpinato, che è appunto membro della commissione antimafia, e del Copasir, tra l'altro, sì, che si sarebbe, come dire, avrebbe parlato con un suo collega sotto inchiesta, cioè una cosa piuttosto complessa, però diciamo che l'elemento è là, c'è. Prego.
Scusi, è molto semplice per spiegarlo agli ascoltatori. La commissione antimafia sta scoprendo delle verità nuove sull'uccisione, sì, di Borsellino, che coinvolgono pezzi di magistratura. Questo magistrato, che è accusato dalla stessa magistratura a questo punto di aver depistato l'inchiesta su Borsellino e quindi aver aiutato la mafia,
avrebbe concordato con Scarpinato l'audizione domande e risposte.
Quindi qualcuno aiutava la mafia a depistare lo Stato in antimafia, una cosa gravissima se fosse vera.
Senta, Borghi, lei condivide l'idea che ci sia in questo momento un tentativo, diciamo una sorta di complotto, chiamiamolo così, o mettiamola come vogliamo, una spinta per operazioni di dossieraggio nei confronti di questa maggioranza, cioè l'idea che esprimeva Donzelli, secondo la quale c'è qualcuno che non ha accettato il risultato delle elezioni, ci vogliono buttare giù in qualche altro modo?
Guardi, io penso che dobbiamo approcciarci a questa vicenda, come dicevo in precedenza, da una parte senza un approccio manicheo e facilmente stucchevole, ma dall'altro avendo una consapevolezza che il sistema politico nel corso degli ultimi anni, in particolare negli ultimi 20 anni, ha fatto a gara a autodelegittimarsi e a demolirsi. Tutto questo ha determinato le condizioni per l'inserimento di soggetti esterni, economici, finanziari. Ho detto oggi al Corriere della Sera che non mi stupirei se ci fossero anche iniziative esterne al nostro paese. Ricordiamoci anche il contesto geopolitico nel quale noi ci muoviamo e nel quale purtroppo ieri i nostri militari sono state anche oggetto di un attacco che è stato censurato e che deve essere censurato. In tutto questo contesto noi abbiamo una classe politica che è debole, che è fragile, che è composta talvolta da persone che non hanno avuto nessuna modalità di formazione e che si trovano in Parlamento senza avere la consapevolezza del senso istituzionale che svolgono. E la conseguenza è che c'è un grado di permeabilità o di condizionabilità delle istituzioni che è sempre maggiore. Allora, io penso che non ci sia nessuna spectre che agisce contro qualcuno o qualcun altro, quanto invece la possibilità di condizionare attraverso vari rami un sistema istituzionale che in questi anni si è autoindebolito. E difendere in questo caso, voglio essere molto preciso, molto puntuale e, se permette, anche piuttosto antipopulista, difendere la tutela e la riservatezza del primo ministro pro tempore, di un ministro o di un alto vertice istituzionale, non significa fargli un favore, significa metterlo in condizione di lavorare al meglio per il servizio al quale è stato chiamato. Ecco, se noi non ripartiamo anche da queste basi fondamentali della pedagogia, rischiamo di rimanere e permanere nella dimensione in cui il populismo genera complottismo e poi non troviamo il bandolo della matassa.
A chiudere, Donzelli, come ricollega tutto questo alla vicenda Scarpinato? Mi scusi per tornare, perché poi sarà una questione della quale si discuterà, mi pare, oggi ampiamente, perché come la ricollega tutto questo? È la questione della permeabilità della quale parla Borghi, no, se vogliamo.
Guarda, intanto chiarisco non tanto a Borghi, che lo sa, ma anche agli ascoltatori, che noi non ci facciamo condizionare e che questo governo non si fa né ricattare né condizionare, nonostante i tentativi. Detto questo, al concetto di una democrazia che può essere plasmabile. Se quello che dice, che viene detto, se la narrazione torna, allora va bene così com'è, se no qualsiasi strumento è lecito. Se al governo ci sono determinati tecnici, determinati personaggi politici, perché le elezioni sono andate in un certo modo, allora va bene. Se non c'è, allora si può fare il dossieraggio. Se l'antimafia continua a dire che le stragi di Falcone e Borsellino sono state fatte da Berlusconi, allora va bene. Se si scopre che invece c'è mafia, appalti e altre vicende, i magistrati finora considerati i santi dell'antimafia in realtà hanno depistato le inchieste per nascondere la verità, a quel punto bisogna fermarla e anche collaborare con delle persone indagate per depistare l'antimafia. Considerare le istituzioni e la democrazia come plasmabili a seconda degli interessi di volta in volta, questo è un pericolo e noi lo dobbiamo denunciare con forza.
Grazie, grazie a entrambi. Giovanni Donzelli, deputato dei Fratelli d'Italia, vicepresidente del Copasir, Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato e membro del Copasir, per essere stati con noi. Grazie a tutta la squadra di 24 Mattino, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Valentina Pigliutile, Margherita Ina, Carmelo Lauricella, che ha aggiornato la playlist di 24 Mattino, finalmente lo chiedeva un'ascoltatrice. Ci sentiamo lunedì alle 6:30 da Simone Spezia, un buon fine settimana, ciao.